Bentrovati, buongiorno, buona settimana anche da parte del team di Casa Svizzera. Sai che poi c'è chi va, chi viene all'interno di questa
Porto
casa.
Di mare.
Sì, c'è chi per esempio, che ne so, la mattina fa colazione, prende dentro una tazzina e cade. C'è Boscolo che esce dallo studio di Casa Svizzera e spacca le cuffie. Cioè è uno così, è uno
Ma cosa
così.
È successo? È inciampato?
È inciampato, è uno sportivo.
Ero occupata sul traffico, mi parlavo di traffico e lui è caduto.
Sì, è caduto, è uno così. Però detto questo, noi apriamo immediatamente.
È caduto davvero.
Beh, magari l'hanno visto anche in televisione, se siete collegati anche su RSL2. Comunque sono cose che a me fanno ridere, ma spero anche a voi.
Ma si sta bene comunque, è uscito sulle sue gambe.
Sì, buttando un pezzo di carta, cosa, quindi direi che sta
arrabbiato.
Bene, sta bene. No, ma che arrabbiato, capita. Comunque è un lunedì, quindi già di suo è difficile,
sì.
Sei d'accordo? Sono iniziate anche le colonne al Gottardo, alle varie zone di Chiasso e dei confini che portano da altre parti nel mondo. Quindi tutto sta portando verso la Pasqua.
Al di là della Svizzera tanti hanno già le vacanze, ne fanno anche due settimane.
Sì, in Germania adesso, se non erro, sono già cominciate
tante target germaniche, ho visto anch'io stamattina.
Tanti, poi noi che siamo del Lucarnese, ancora peggio. Detto questo però, aprendo le finestre, anche questa mattina troviamo cose. Però andiamo molto lontano, dove in realtà uno non direbbe mai che certe situazioni che stiamo vivendo a livello internazionale possano in un qualche modo dar fastidio, possano in un qualche modo farsi sentire anche in posti paradisiaci, dove spesso e volentieri si va in vacanza, dove spesso e volentieri si effettuano dei viaggi che ti porterai dietro per tutta la vita, sei d'accordo?
Sì, perché se noi apriamo le finestre scopriamo che ci sono diverse isole, tante isole.
Che bello.
Quasi 7.000, ti dirò. Non le vediamo tutte, ma noi vediamo...
Arcipelago di Stoccolma? No.
E vai un po' più in là.
Più al caldo anche, direi.
Più al caldo. Sì. Più al caldo. Siamo più nel sud-est asiatico, più che a nord.
Sì.
Siamo nelle Filippine, lì che si sveglia Casa Svizzera oggi.
Pensate.
E effettivamente in questo posto qui stanno succedendo delle cose. C'è un'antenna con la quale siamo in contatto da diverso tempo e dicevamo sempre, ma arriviamo da te, è un'instancabile viaggiatrice. Ci arriviamo adesso perché davvero c'è qualcosa di interessante che ha da raccontarci e quindi ci andiamo.
Andiamo direttamente vicinissimi nelle Filippine dove c'è per noi Gemma Panzera. Ciao Gemma, come stai?
Ciao, benissimo, voi come state?
Guardala lì, abbronzata, bella come il sole, cioè meglio di così, direi che non c'è dubbio a riguardo, questa cosa fa piacere. Allora, prima domanda che mi viene da farti, da quanto tempo sei in giro?
Allora, sono in giro da 3 mesi e mezzo, spero che mi sentite perché il wifi
molto
va
bene.
Bene, è un'isola quindi è così.
Isolati, giustamente, però si sente molto bene. 3 mesi e mezzo, una
partita
voglia,
da Lugano, sì,
sì, una voglia di cambiare un po' aria, nel vero senso della parola, prendersi una pausa e lo stai facendo molto bene.
Ma perché sei partita? Vediamo, magari c'è un motivo.
Beh, allora, sono partita principalmente per prendermi una pausa, sì, dal lavoro ma dalla vita anche di tutti i giorni, un po' anche per fare il punto di dove e chi sono in questo momento della mia vita, e perché comunque viaggiando da sola, che è quello che sto facendo, è un ottimo modo anche per riscoprirsi, per capire che tipo di persona sei, che tipo di persona vuoi diventare, e devo dire che è un'ottima terapia il viaggio.
Eh beh, questo poco ma sicuro, in più impari delle cose di te.
Che cosa stai imparando? Io sono curiosa.
Eh sì, ma perché poi devi fare cose da sola, capito? Questo è il concetto, no? E cosa stai imparando? Brava.
Beh, allora, la prima cosa è fidarsi di se stessi. Comunque, quando viaggi da sola, è tutto su tue spalle. Quindi non ti puoi appoggiare a qualcun altro. Sì, magari ti puoi appoggiare a un amico, a qualcuno che incontri. Ecco, anche imparare a fidarsi del prossimo non è scontato, però quando passi tanto tempo da sola ti viene quasi in automatico. Un'altra cosa che sto imparando, e questa potrei magari portarla nella vita di tutti i giorni anche poi in Svizzera, è proprio rallentare, fare le cose con più calma, senza stress, anche banalmente mangiare, prendermi proprio il tempo per mangiare o per godermi quello che sto mangiando, cosa non scontata da fare nella vita di tutti i giorni.
Vero, perché magari lo infili in una pausa tra una cosa e l'altra,
sì.
Ed non è l'evento, è proprio un granello della giornata.
tempo per fare le cose difficili, ma io tempo per mangiare lo trovo sempre. Detto questo, però, abbiamo detto di questa situazione internazionale, lo continuiamo a sentire nei telegiornali, lo leggiamo nei giornali, lo vediamo su internet, che sta effettivamente diventando pesante non solo per chi vive questi momenti terribili da vicino, ma anche a doppia mandata, grazie appunto
anche
a causa di tutto
questo. Anche dove non te l'aspetti.
Sì, proprio come un enorme tsunami.
Anche da te nelle Filippine, è questo quello che vogliamo anche raccontare. Se sposti i riflettori, arrivi nelle Filippine, come state sentendo questo disequilibrio nel Medio Oriente?
Beh, allora sicuramente i prezzi della benzina si sono alzati notevolmente, infatti anche gli aerei e gli aerei interni costano molto di più, alcuni sono stati anche cancellati, infatti se tendenzialmente non organizzavo nulla, adesso invece mi tocca organizzare le prossime settimane proprio per evitare di spendere un capitale per i viaggi interni. E poi nelle isole spesso si gira con lo scooter e qui ci sono dei giorni in cui la benzina non c'è, altri invece dove magari arriva il carico di benzina e allora si può andare in giro, ecco. Io quello che faccio adesso è proprio evitare di fare grossi spostamenti con lo scooter, però magari un giorno me lo dedico proprio per esplorare l'isola, perché c'è molto più vita al di fuori del centro abitato, ecco. Però sì, i costi, e poi certe volte la benzina non c'è, però adesso sembra che la situazione oggi c'era, quindi ho fatto il pieno della benzina, poi vediamo.
Sì, di giorno in giorno cambia la situazione, ma come vivono questa cosa gli abitanti delle Filippine, quelli che stai conoscendo, quelli che stai vivendo, sentono questa tensione? C'è una sorta di solidarietà tra di loro, tra di voi, anche coi turisti?
Sì, allora mi è capitato magari di andare un paio di volte appunto in queste specie di posti per la gasolina, perché te la danno dentro una bottiglietta di vetro, la benzina non è sempre con la pompa, quindi anche quello è un po' strano, e loro magari ti chiedono di non riempire tutto, di non fare tutto il pieno, perché così c'è benzina un po' per tutti, quindi c'è solidarietà. Ci sono persone che magari locals che sono preoccupati giustamente per i costi, perché anche se per noi costa tutto poco perché qui la vita non è che si guadagna tanto, perciò per il loro magari è un po' più complicato pagare una benzina che magari per noi è poco, no? Quindi è un po' questo che preoccupa in generale.
Eh beh, questo lo capiamo davvero fino in fondo. Allora stai lì un attimo, visto che decidi di prenderti del tempo, prenditelo anche per noi, anche perché noi abbiamo un po' di musica da farvi ascoltare, quella di Andrea, di Adrian Sieber con la sua Liliger. Lui è un progetto solista, tra l'altro arriva dai Love Bugs, che magari in tanti ricorderete. E quindi
frontman.
Sì, era proprio il cantante Love Bug, quello che andava in giro col cappello da country, diciamo. Ce lo ascoltiamo e poi torniamo ancora nelle Filippine, grazie alla nostra antenna. Gemma Panzera, tra poco. Posso dire che sembrano un po' i Love Bugs, anche questo progetto
vabbè,
solista.
Se è lui, la voce. La voce,
sì, domani sai che arriva Veronica Fusaro, qui nel Canton Ticino, direttamente dallo studio Foce, per presentarsi anche al nostro pubblico italofono, perché lei rappresenterà la Svizzera all'Eurovision Song Contest. Quindi siamo contenti, insomma, di conoscerla meglio.
Potremo
quindi domani
sentirlo,
diretta a Rete 3, e poi registreremo questo concerto in televisione che andrà in onda il 5 di maggio su RSL2.
5 di maggio. Gemma Panzera, sarai di ritorno il 5 di maggio?
Figurati, sta qua ancora in giro.
Sì.
Sono ancora in giro.
Ça va sans dire.
Allora Gemma, per riavvolgere il nastro anche per chi si è collegato adesso su RSI la 2 o Rete 1, siamo in collegamento con le Filippine, con te che ci stai raccontando di questo viaggio iniziato 3 mesi e mezzo fa, che adesso sta vivendo un momento un po' di stallo, quasi di osservazione, per cercare di capire come muoversi, perché la benzina sta scarseggiando. Quello che succede in Medio Oriente ha delle ripercussioni sui viaggiatori, su chi viaggia, e sicuramente lo diciamo sempre anche su chi muove. Molto di più chiaramente su chi lo vive sulla sua pelle nei territori dove c'è la guerra in questo momento, ma anche appunto su chi si ferma, deve riflettere, capisce che siamo tutti alla fine connessi anche negli spostamenti. Prima domanda, rispetto a prima dello scoppio di questa guerra anche allargata, quante persone in meno ci sono adesso, viaggiatori, viaggiatrici?
Allora, effettivamente ho notato un certo calo di turismo, ma anche tanti turisti che sono rimasti bloccati. Prima ero in Thailandia quando è scoppiata, insomma, questa situazione in Medio Oriente. questa guerra, chiamiamolo come con la vera parola, ero in Thailandia e lì tantissime persone che ho incontrato erano preoccupate perché erano bloccate in Thailandia, che comunque da una parte, insomma, non lamentiamoci essere bloccati in Thailandia, ecco, però ecco, per chi deve rientrare magari per il lavoro e tutto è stato un po' complicato, soprattutto per chi aveva gli aerei con scalo a Dubai, eccetera, eccetera. Quindi tante persone fermate, ma adesso nelle Filippine noto che c'è un po' meno turismo effettivamente, magari tante persone che preferiscono evitare di fare tratte sopra il Medio Oriente, quindi da una parte è meglio così, per me, ecco.
Sì, no, chiaramente penso si trovino anche più spazio negli ostelli o altro rispetto a prima. Una cosa importante, tu hai detto io sono partita per cambiare, per capire chi sono più che altro. E tu ci hai mandato una foto che chi ci guarda su RSI La 2 la può anche vedere, sei tu di schiena, con questo zaino che è
Più
immenso, più
grande di
grande
te.
di te, mi sento di dire.
Sì.
E quindi mi sento di chiederti che cosa c'era all'interno di questo zaino. Anche metaforicamente, più che altro, quando sei partita.
Ma all'interno di questo zaino c'era proprio il necessario per sopravvivere per 6 mesi in viaggio. E devo dire che alla fine sì, effettivamente è molto grande come zaino, però forse perché sono io bassa e quindi forse questo è l'effetto ottico, non lo so. Però devo dire che i vestiti sono sottovuoto come il prosciutto, ottimo modo per tra l'altro risparmiare spazio. Però devo dire, ho fatto pochissimissimo shopping anche perché con uno zaino non è che puoi fare granché. Però ecco, mi sono resa conto anche delle cose che mi servono nella vita di tutti i giorni e che cose invece posso lasciare, tra virgolette, indietro, ecco.
E metaforicamente cosa c'era dentro, se pensiamo più a livello simbolico, che cosa c'è, per cosa pesava in quello zaino?
Beh, in questo zaino c'era il peso delle aspettative, forse, il peso delle aspettative nei confronti degli altri, perché comunque quando viaggi da sola sei te stessa, ma non sei più la figlia di nessuno, l'amica di nessuno, la ragazza di nessuno, sei semplicemente te stessa e ti accorgi che cosa veramente ti porti con te in questo zaino, metaforicamente parlando, che cos'è la vera te, la vera te, insomma, nella vita di tutti i giorni senza avere un'etichetta specifica, ecco.
Tra l'altro vedo che stai conoscendo un sacco di persone, seguendoti sul tuo profilo Instagram, stai preparando anche un blog, un reportage, se così vogliamo dire, di tutto quello che stai facendo. E che cosa sono le cose che ti rimangono di più delle persone che hai incontrato? Magari delle storie che sono simili alle tue, oppure delle storie totalmente diverse dalle tue. Raccontaci qualcosa, perché noi siamo comunque curiosi, un po' come quando ci si trova al bar dopo le vacanze e tutti ci si racconta un po' come è andata la vacanza.
Beh, allora, le persone che ho incontrato sono da una parte molto simili a me, perché hanno un po' questo spirito viaggiatore all'interno, però anche tante persone diverse. Devo dire che in ogni posto in cui ho viaggiato ho incontrato tantissime persone e alla fine è un po' sono le persone che fanno il viaggio spesso. E ci sono persone con cui ho anche fatto delle tratte di viaggio assieme, ad
Sì.
esempio questa persona che si chiama Venus, e dico persona perché Venus è una persona non binary, e quindi per me è stato nuovo scoprire questo mondo che già conoscevo, ma insomma non ci avevo mai fatto proprio, nel senso non ho amicizie non binary, insomma, e mi ha fatto veramente capire tante cose. Ecco, vediamo in foto Venus. Mi ha fatto capire tantissime cose anche sulle etichette che le persone danno, il giudizio che si dà in generale. Sono cresciuta molto con questa persona e adesso abbiamo deciso anche di fare un pezzo di viaggio assieme, però non svelerò troppo,
Non
non faccio
ancora,
spoiler.
ti dobbiamo seguire, questo lo capiamo molto bene.
Diamo i recapiti,
Sì, dove ti si trova?
e dove ti si ascolta.
Certo.
Beh, allora, giornalmente pubblico su Instagram, pubblico un po' il mio vlog di viaggio, gli aneddoti, ma anche un po' più le sfighe, così come racconto un po' anche magari quando devo pulire i vestiti, non sempre si trova magari il modo per pulirli, quindi sì, lavare i lavandini, insomma. Oppure anche nel mio podcast di viaggio, dove racconto proprio il viaggio, dove racconto tutto, sia le persone che incontro, ma anche consigli di viaggio, che cosa si prova a essere in un certo posto, eccetera, eccetera. E si chiama Caro Diario di Viaggio, si trova su Spotify e anche su Apple Podcast.
Insomma, un po' dappertutto. Gemma Panzera invece è il tuo indirizzo Instagram,
che è ed è anche un modo di viaggiare molto molto vero, ed è per quello che anche ci piaceva l'idea di collegarci con te, perché valorizzava anche la vita vera. Abbiamo detto la benzina, per esempio, quanti di noi penserebbero che in questo momento tu su questa isola puoi vedere soltanto il 10% di quello che vorresti, perché devi calibrare l'uso. Sappiamo gli scooter si usano tanto, sappiamo anche che ci sono in questi paesi la benzina, la gasolina la trovi nelle bottiglie, per esempio. L'idea che scarseggi, ecco, ce l'hai portata tu, ci hai raccontato anche come via dai riflettori le ripercussioni ci sono.
Ecco, quando è che tornerai? Adesso io faccio un po' il fratello maggiore, anche perché magari qualcuno se lo ricorda. Sai che Gemma è stata una ragazza di Linea Rossa. Quando conducevo Linea Rossa c'era la giovane Gemma che raccontava già delle cose. Lo continua a fare, Gemma è diventata grande e questa cosa mi piace particolarmente dirlo. Ma soprattutto, quando torni?
Tornerò a fine giugno, non ho ancora preso il biglietto di rientro.
Certo, ma che devi stare attento, speriamo che le cose si mettano a posto, insomma, se mai dici che ti veniamo a recuperare in un qualche modo. Detto questo, goditela, stai bene.
Gemma, noi che ti conosciamo da prima del viaggio, vederti così sei un sole, quindi penso di poter dire, mi sento di poter dire che stai riuscendo nella tua missione di capire chi sei, ed è bellissimo per noi.
Grazie Alice, grazie mille.
Ti abbracciamo.
Ciao, un bacione.
Ciao Fabrizio, ciao Alice.
Ciao. Noi siamo un po' animali notturni, un po' come Malika Yang, che ci ascoltiamo e poi arriviamo con un sacco di notizie che hanno a che fare con delle curiosità svizzere, ma solo svizzere. Questa è Casa Svizzera, fai te. Vai! Come animali notturni. Sì, ma torniamo ad essere mattutini. D'altronde è lunedì e bisogna essere tutti un po' più power e frizzanti per arrivare alla fine della settimana. Ma attenzione, spero non vi siate persi durante questo fine settimana il nuovo carosello di RSI Barnum. E bussano alla porta, ce n'è anche bisogno. Qua è tutto aperto. Giorgia Blotti, direttamente da quel carosello, mi arrivi così in studio da noi. Come stai?
Bene, tutto bene, grazie. Voi anche?
Ma
benissimo.
Sì.
Sei appena tornata da un'avventura
pazzesca.
Quante ore di treno?
Ma tutti viaggiano, noi chi è a casa sempre chiusi.
Quando facciamo viaggiare le antenne? No, quante ore di viaggio, così la gente può cominciare a pensare dove sarà arrivata. Quante ore di treno?
Allora, ho fatto 24 ore di treno, un po' di più in realtà, e poi in realtà altre all'incirca 24 di auto.
Dove sarà arrivata?
Due giorni di viaggio per arrivare dall'altra parte del mondo, mi viene da dire, quasi.
Più o meno, sembrava l'altra parte del mondo. Dove sei arrivata?
Invece, diciamo, il punto più a nord che ho raggiunto è Abisko, che è appunto una cittadina al nord della Svezia.
Nord della Svezia, in questo momento, arrivo lì dritta al punto. Aurora boreale, sì o no?
Assolutamente sì.
Davvero?
Sì, era 180 gradi di aurora. Perché in Svezia non ci sono tante montagne, noi siamo andate sull'unica montagna, giusto per diciamo allontanarci dall'inquinamento luminoso, e quindi c'era questa distesa nel cielo di aurora fortissima per un sacco di tempo.
Un sacco di tempo quanto?
Tipo 5 ore.
Wow. 5 ore di fuochi d'artificio in cielo,
giuro,
giuro, naturali.
Giuro, ancora prima che diventasse buio, alle 7 di sera, 7:30, stavamo andando appunto verso questo paesino e già lì, appunto, nonostante non ci fosse il buio pesto, si intravedeva l'aurora. E lì ci siamo dette, cavoli, cioè se fra alcune ore è così, ed era così.
Perché quando viaggi hai quella sensazione e la vedi, dici, cosa mi sto perdendo? Invece così vi ha tenuto lì 5 ore. Mi verrebbe da dire, la Svizzera, mi trasferirei su solo per quello. In realtà anche in Svizzera è arrivata l'aurora boreale, quindi possiamo tornare anche con le notizie.
È diverso, altri colori, però insomma.
Comunque, l'ultima volta che l'abbiamo avuta, qualche mese fa, era esattamente come in alcune parti della Svizzera, esattamente come al nord.
E
cioè, è arrivato anche il verde. Quindi,
certo.
Mi sento che possiamo rimanere in Svizzera, raccontare le notizie svizzere, perché non ci si annoia mai.
No, abbiamo grossi problemi. Oggi una curiosità molto svizzera che riguarda qualcosa che molti di noi bevono tutti i giorni, ci macchiano pure il caffè, ci fanno il cappuccino. Stiamo parlando del
latte.
Del latte, te capì? Ok, partiamo da là. un latte che non è esattamente un latte.
Esatto, 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 perché appunto il Tribunale federale ha confermato che diciamo le alternative vegane al latte non possono, insomma, essere nominate, come sto facendo io adesso, come latte.
Cioè, quindi tipo il latte d'avena non può essere, non può chiamarsi latte. Questa è la base, eh. Hanno deciso, da là non si va, la massima istanza.
E questa forse è una cosa curiosa, perché noi ne avevamo parlato qualche mese fa, proprio qui, parlando di raclette vegana. Mm-hmm. E in quel caso dicevamo, beh, in Svizzera c'è chi fanno un po' i furbetti, sapendo che non potrebbero chiamarlo così, lo chiamano, dicono questo non è latte. Sine pain pip, già qualcun altro ci aveva pensato a dire questo non sì. è. Con quel non dicevano ci tuteliamo, e al posto della I di milk mettevano una goccia. Sono proprio loro che adesso sono stati portati in tribunale.
Esattamente, in realtà la storia parte già alcuni anni fa, per cui appunto l'azienda si è opposta e appunto ha presentato ricorso dicendo no, questo è il mio escamotage, diciamo, per far capire che appunto non è latte, ma di quello si sta parlando. E alla fine appunto settimana scorsa è arrivata, diciamo, la sentenza ufficiale per cui no, non si potrà più fare.
Il Tribunale federale quindi si è espresso, tra l'altro sono 4 giudici, vedevo. Mm-hmm. Molto curioso che 3 su 4 si siano espressi contro, quindi questo tipo di escamotage. Uno mi ha incuriosito perché su tutti i giornali, lo citano su tutti
sì,
i giornali,
cosa ho detto?
Che ha detto, se chiamiamo un gatto gatto, dobbiamo chiamare il latte latte.
Sì.
Quindi è una citazione sì. che hanno portato per far capire.
Tra l'altro in questo nostro Tamtish iniziano a entrare anche tutti i nostri ascoltatori che stanno mandando un sacco di messaggi. 076-321-1113, fa il latte per il corpo, come la mettiamo sta roba?
Esatto.
Hai ragione, Iris ha ragione. È così, e come la mettiamo?
Assolutamente, in realtà appunto diciamo che per chi non è molto d'accordo con questa decisione le tesi sono proprio appunto i prodotti che in un modo o nell'altro citano la parola latte, o per esempio leggevo anche il dolce, il salame al cioccolato,
sì.
Si chiama salame per esempio.
Quello rimane, il tritato rimane, la bistecca
esatto,
rimane.
Esatto.
E effettivamente anche qua noi ne abbiamo parlato a suo tempo di quello che ha a che fare invece col mondo della carne, perché anche qua tanti usavano il nome carne quando in realtà non era carne, non è mm-hmm. carne, il famoso plant based. Qua qualcosa era cambiato, nel senso che una scelta anche qui era già arrivata da parte del Tribunale federale, dove si diceva appunto che non si poteva usare questo nome. Quindi
soprattutto allora in Svizzera ci siamo accorti che rispetto all'Unione Europea per le carni c'è un po' più di tolleranza.
Esatto, però, e qua chiudo il discorso legato proprio alla scelta del Tribunale federale, già nel 2025 i giudici avevano stabilito che anche prodotti vegani non possono usare nomi come pollo, per esempio, nemmeno accompagnati da precisazioni. Quindi anche qua... Insomma,
mi ricordo, era un caso che diceva questo è come pollo, esatto. al sapore di pollo, oppure sì. la bistecca di cereali. Però in Svizzera quello che è permesso, che rispetto all'Italia non è permesso proprio in questo senso, è per esempio la salsiccia di lenticchie, si può, quindi il termine salsiccia,
rimane.
Oppure il cordon bleu, si può ancora.
Burger vegano rimane.
Si può ancora, quindi è un po' più tollerante sì. da questo punto di vista la Svizzera, sì. invece i prodotti caseari siamo a livello dell'Unione Europea sì. molto severi.
Però come pollo coltivato, bistecca di cereali, è fuorviante, e quindi il Tribunale federale un anno fa aveva già detto che non andava bene così, e chiaramente poi si complicano però si complicano un po' le cose quando si parla di latte, di formaggi, e queste cose diventano un pochettino più delicate,
mettiamolo, ci tocca più dentro, forse sì. pensando anche alla storia del nostro paese, lì sono un pelo più severi. Noi non siamo severi con la musica,
no,
noi ce la godiamo.
Tutt'altro, anche perché c'è The Last Goodbyes con Dotan, e poi si torna sempre qua da casa Svizzera. Torniamo ancora una volta a casa Svizzera, torniamo sempre in direzione RSI Barnum, Giorgia Blotti. L'abbiamo detto, insomma, il latte ovviamente è un elemento che ci caratterizza a livello mondiale, globale, mi viene da dire. Ma signore e signori, quando si parla di latte, poi si parla dei derivati, si parla dei formaggi, si parla ovviamente, e io non so perché, ma le 9 e 44 minuti e 50 secondi, ho già voglia di raclette. La raclette diventa ancora una volta super protagonista. protagonista perché?
Certo, perché allora il prossimo 18 aprile ci sarà questo evento per la raclettata più grande del mondo.
Meraviglia,
e c'erano 5.000 biglietti. Biglietti che sono stati venduti in 17 minuti.
Pensa a te, peggio di un concerto che ne so di Robbie Williams.
Assolutamente. Già l'edizione precedente, perché questa è la seconda, erano esauriti in 1:20, che comunque è
tanto
rapido.
Sì, sì, sì,
quest'anno
sì.
17 minuti.
Mamma mia. Tantissimo.
Sei riuscito a prenderli, Fabri?
Ma pensa, no, purtroppo no, tantissima gente. Però è vero che ho fatto già delle dirette dalla Martini Expo e devo dire la verità, loro sanno fare festa bene, eh. Ammetto che è assolutamente così. 5.000 biglietti quindi andati, ma come funzionerà sta giornata? Perché poi c'è un piano di battaglia vero e proprio incredibile.
Esattamente, come dicevi, sanno fare festa molto bene, perché il programma è ricco, nel senso che alle 17 partirà con l'aperitivo classico.
Ci sta poi
con DJ e nel mentre c'era scritto le patate cuociono, perché chiaramente chiaramente bisogna anche aspettare quello.
Però è bello che lo scrivono, perché
sì,
sì. Sono cose
sì,
che non è che le puntualizzi, fai festa, sì. Fai l'aperitivo.
O poi le patate in questo caso qua sono importanti per la raclette, secondo me. Poi te la puoi mangiare come vuoi, anche te le mangi con le pere.
Sì, sì, formaggio,
pere,
sì,
gorgonzola.
Sì, tu gorgonzola in raclette.
Ah, certo.
Seria,
dopo l'aperitivo, quanto formaggio si mangia?
Hai sbloccato qualcosa?
No, poi dopo c'è il momento, proprio pianificato, 18:15, riscaldamento delle forme di formaggio.
Giusto.
Perché per 5.000 partecipanti immagino che non siano proprio due. Poi, dalle 18:30 a mezzanotte, inizio della raclette più grande del mondo, raclette all you can eat.
Ok, quindi tu puoi mangiare finché scoppi.
Finché scoppi, finché vuoi.
Sì, con moderazione. Tutto è meglio, sennò poi non è neanche più buona.
E poi non ci immaginiamo i padellini, cioè, diciamo,
no.
C'è una persona...
Lo
che
sviolinateur.
Esatto, bello. Esatto. E poi, diciamo, una volta finita la mangiata, c'è proprio l'after party fino alle 3 del mattino, con musica, insomma, per i partecipanti.
E l'odore di raclette.
Esatto, esatto. Sì, mi immagino un miscuglio di odori pazzesco.
Cioè, mamma mia, penso che roba. Sì, sì, poi è un capannone. Quindi immaginate, una cosa importante da dire, e qua vogliamo saperlo magari anche da chi ci sta ascoltando dell'organizzazione, ha a che fare con una possibilità che rimane aperta, secondo me, perché i biglietti sono andati, l'abbiamo detto, 5.000 andati, ma c'è una possibilità e che potrebbe essere quella di essere un volontario dello sviolinateur. Cioè tu vai a fare praticamente il racleur, quello che prepara la porzione di raclette, e quindi se cercano ancora noi ci proponiamo.
Io stavo pensando invece che tu avresti citato la raclette che non è la raclette, quella
sì,
vegana.
Sì, gabola.
Magari volevano sfidare, perché effettivamente sotto la cupola, non so se avete seguito, ma c'è stato abbastanza un conflitto, possiamo dirlo.
Sì.
Ne avevamo parlato anche qua, perché c'è questa raclette vegana che viene dai lupini, avete in mente, oppure con i semi di girasole, e l'idea era quella di creare qualcosa anche a livello di consistenza molto, molto simile, che si fonde come il formaggio, che sta facendo discutere tantissimo sotto la cupola, perché c'è stata proprio una degustazione, hanno portato la raclette del latte di cui abbiamo parlato prima, il latte classico,
certo,
la mucca, chiamiamolo così.
Sì.
E poi hanno presentato anche quest'altra versione, e da lì diciamo che c'è una consigliera nazionale che ha fatto capire di non essere
vallesana, quindi fa capire molte cose, sì.
C'è un
Maria Mare.
Esatto, lei che ha detto non bisogna usare soldi pubblici per un prodotto che può fare concorrenza a un simbolo gastronomico svizzero.
Sì.
E chi invece, dall'altra parte, un'altra deputata, Meret Schneider, che ha detto no, ma ci sono delle alternative vegane più sostenibili e bisogna includere tutti e tutto. Quindi mi chiedevo se avrebbero portato.
Hai detto una cosa
quella.
Importante che magari qualcuno si è perso: soldi pubblici per la raclette vegana. Nel senso che nasce ancora una volta in Svizzera questa raclette da AgroScope, sostenuta proprio con fondi federali, che hanno sviluppato questa alternativa alla raclette. Chiaramente questa roba non è piaciuta molto, soprattutto ai vallesani, dalla partita ancora alla gara.
E AgroScope come ha risposto?
AgroScope non ne parla praticamente più, non parla più di raclette vegana, corretto la definizione con, sentite qua, cioè tu vai a prendere praticamente la tua formettina di raclette e trovi scritto alternativa vegetale con esperienza simile alla raclette. Cioè secondo me è veramente un po' too much.
Cioè, ti vendono l'esperienza, ma in un modo molto...
Sì, che poi non è l'esperienza che cercheresti esatto. pensando alla classe, secondo me. Però, insomma, questa è la soluzione. Il Consiglio federale ha risposto che la legge regola già bene questi prodotti e che lo sviluppo di nuovi alimenti non è una priorità di AgroScope. Quindi, via i fondi per la raclette vegana.
Adesso ci ascoltiamo una canzone, ma vi dico già, vorrei sapere se lo indovinate. È uno dei simboli anche questi della Svizzera. Rimaniamo
cioccolato.
In tema cibo. Non è cioccolato, tema cibo. C'è nelle grigliate, nei picnic. C'è sempre sulla tavola degli svizzeri, quasi sempre. Ed è stata una rivoluzione quando l'hanno messo in un tubetto.
Sai che sta già entrando questa... Buccella con cliché praticamente.
Da questa la sua forza, il tubetto.
Stanno arrivando risposte ai tuoi quesiti.
Sì, sì. Vabbè, l'hanno capito. Tubetto giallo, un prodotto svizzero.
Sì. Ci può arrivare?
Che
qualcuno ha scritto l'aromat? No.
No,
non è lui. L'altro. No.
Cioè?
La maionese.
È la maio, giusto.
Perché ne parliamo?
Ne parliamo perché proprio questo mese la maionese Tommy ha compiuto 75 anni. Quindi appunto nasce, insomma, viene prodotta a Basilea nel 1951 la prima volta.
Erano altri anni, direi.
Esattamente.
Anni erano, diciamolo, perché è lì che era utile avere qualcosa in un tubetto.
Assolutamente, infatti gli anni 50 sono stati gli anni della razionalizzazione, quindi le case venivano elettrificate, gli utensili da cucina standardizzati, eccetera. Ed è in questo contesto che ha fatto proprio la sua prima comparsa il tubetto di maionese.
E quella è stata la rivoluzione. Fin lì era impazziva anche un po' come quando la si fa a casa. A volte
ci venivano degli avambracci che la metà bastava. Non so se avete mai provato a farla a casa la maio prima che impazzisca.
A volte esce, a volte no, non si capisce.
È così. È
diciamo che quando guardi, almeno io che guardo tanto tutorial, eccetera, sembra tutto molto semplice.
Sì.
Poi lo fai tu.
No, è più così semplice, no. Non è più.
Poi scopri quanto olio c'è dentro quando la fai.
Sì, vero.
Questa è una cosa molto vera.
Anche mettere l'olio è importante, è come lo metti.
Come, quando, la velocità. Poi a volte lo si fa in due, quindi dai la colpa. Ho visto coppie in crisi.
È vero?
Sì.
Ho visto cose.
Tra l'altro ho letto che non è cambiata la ricetta in 75 anni. Non è cambiata.
No, è sempre lei. E questo ha fatto sì che insomma un prodotto che prima era un po' elitario è diventato accessibile per tutti. E cosa interessante che la diffusione proprio della maionese ha fatto sì che si è iniziato a grigliare.
Sì.
Diciamo,
cioè, la maionese ha portato la griglia.
Se vogliamo collegarla in maniera molto semplificata, sì.
E io penso che andavo indietro agli uomini delle caverne.
Non sarebbe neanche nata la canzone. Siamo pochi, ma grigliamo.
Bella, gli sgaffi. Bravi. Che salutiamo.
Cioè. Che, sai che a volte ci scrivono, ascoltano, magari si ispireranno a qualcosa.
Sì, salutiamo soprattutto Feb che ci scrive tanto.
Faccia la canzone su Casa Svizzera.
Ma fatela una canzone su Casa Svizzera. Sì, poi vogliamo sentirla. È vero, l'abbiamo già fatta noi. Sì. Per loro la potrebbero rifare in chiave sgaffi.
Anche un pelino meglio.
Sì.
Altro grande tema, stiamo parlando di cibo, abbiamo detto ci avviciniamo alla Pasqua, pensiamo alle uova e se ci pensiamo noi alle uova non siamo gli unici a farlo, tutti corrono a prendere le uova.
Esattamente, diciamo che sotto Pasqua c'è comunque l'alta stagione per le uova, in realtà leggevo che è un fenomeno non più così stagionale, nel senso che c'è una penuria di uova più o meno sempre.
Ne avevamo parlato anche inizio anno, perché
sì,
queste diete proteiche.
Esattamente, cioè la tendenza nasce proprio dal fatto di voler seguire un'alimentazione sempre più con proteine. E per darvi un qualche dato, tra il 2023 e il 2024 il consumo pro capite di uova è salito da 188 198 unità, con un aumento del 4,7% in un solo anno. Non abbiamo i dati del 2025, insomma si prevede esatto che aumenteranno. E sul fronte dell'offerta, diciamo che i produttori elvetici stanno aumentando appunto la loro produzione di circa il 4-5%, portando a un totale di 1,2 miliardi di uova all'anno.
Quindi
è una crescita
aumentando.
Esatto, cioè è una crescita significativa, ma comunque non sufficiente a compensare la progressione della domanda.
Ecco, la conseguenza è che ne troviamo di meno sul mercato, quindi sugli scaffali, e i prezzi, ci si chiede un po' se aumenteranno, se c'è più domanda, meno offerta. Sappiamo che l'equilibrio è quello.
Allora, in realtà appunto i grandi magazzini, insomma, i supermercati, hanno comunque rassicurato i consumatori per quanto riguarda i prezzi, perché appunto malgrado la penuria non si prevedono comunque aumenti significativi a livello di prezzo.
Tra l'altro leggevo delle differenze di questo Röstigraben di quanto in Svizzera interna si consumino molte più uova svizzere, c'è meno l'idea di importarle, mentre in Svizzera francese c'è molto di più questa tendenza anche a importarle dalla Francia, e quindi la penuria si sente di più in
Svizzera tedesca. Però da noi si è ancora...
Ma noi abbiamo piano di magadino,
appunto, è là che volevo arrivare.
Abbiamo
tanta, per fortuna,
quelle di oca.
E poi posso dire che ci sono anche le uova di Pasqua adesso, di cioccolato, che comunque possono
compensa,
fare.
Non parleremo pochino, magari. Certo.
Giovedì parleremo di quello. Lo sapete perché il cioccolato delle uova di cioccolato o di coniglio è più buono di quello?
Perché? Puoi già dirle un po'? Dai, un piccolo spoiler.
C'è dentro più burro di cacao.
È per quello.
Non è lo stesso delle tavolette.
Sì.
E questo è quello di cui ci parlerà di tanto altro anche giovedì con Patty Renni.
Certo, perché noi
andiamo
continuiamo con queste collaborazioni che ci piacciono tantissimo, che hanno a che fare comunque sempre con il discorso legato alla Svizzera, quello che ci rende così unici ma così diversi, questo quadrilinguismo che ci porta poi ovviamente a considerare l'uno e l'altro con tutte quelle che sono le differenze dopo quello che è successo settimana scorsa con proprio un discorso ancora più ampio con i colleghi delle varie regioni linguistiche.
Sì, perché la SSR ha un programma che si chiama Les Autres, gli altri.
Sì.
In romancio non lo sappiamo.
Les Autres, una cosa così. Detto questo, signori, sigla, grazie ancora, domani!